Se qualcuno...
Valeria?
Qualcun altro? Valeria?
Se mi metto di là che mi siedo anche? Dunque, pensavo di venire un attimo al succo, riassumendo in parte le cose che dice Ivo. Il motivo per cui noi vediamo così strettamente connessi i due temi militarismo e migrazioni. Uno, il governo Salvini dà una risposta militare al problema, tra virgolette, delle migrazioni. Due, il fatto che si impieghi l'esercito fuori dal paese significa, in soldoni, dare all'esercito compiti offensivi, non più difensivi. È una grossa differenza con quello che la Costituzione dice, tanto per dire. Tre, questi fatti, questo quadro si sviluppa in un quadro di confronto tra stati, confronto che prevede anche obiettivamente momenti di scontro direttamente o per ora indirettamente, ma in un prossimo futuro potrebbero essere diretti anche se su territori non europei, scontri diretti. Quindi si parla di guerra. Terzo, l'ideologia, quarto o quinto non mi ricordo più, l'ideologia nazionalista, che adesso si chiama sovranismo perché non si usa più usare i vecchi termini, sono troppo pericolosi, assume che l'uso della guerra, l'uso della forza armata è lecito per difendere quelli che vengono chiamati interessi nazionali, che sono gli interessi delle grandi multinazionali o imprese basate in territorio e dei governi che sono a loro connessi. Però dovremmo, facendo un minimo passo indietro, come diceva Ivo, i flussi di immigrati dai paesi africani sono il risultato in realtà del militarismo del secolo precedente, vale a dire del fatto che si sono distrutte delle entità nazionali o delle entità comunque delle comunità del deserto, distruggendo le economie di sussistenza per costituire dei territori aperti alla colonizzazione economica con la penetrazione dei capitali dall'Occidente e alla colonizzazione armata di fatto. Ora, la migrazione di massa, quindi le migrazioni di massa, non possono essere considerate un fenomeno emergenziale, sono ormai un fattore strutturale dell'attuale sviluppo capitalista. Le migrazioni di massa emergono con quella che viene chiamata la globalizzazione, vale a dire appunto la penetrazione, la generalizzazione del modello capitalista occidentale attraverso la penetrazione economica. Questa era la globalizzazione. È chiaro che veniva portata avanti da un capitale che, pur non essendo un tutt'uno, aveva come un fronte unico, cioè non c'era necessariamente una contraddizione. Ma il flusso migratorio va messo anche in connessione, soprattutto adesso, quando sono cambiate appunto, soprattutto in Italia, la politica nei confronti non dell'accoglimento, dello sfruttamento della manodopera immigrata, va connesso con quello che è la retromarcia della globalizzazione, cioè il famoso multipolarismo. Vale a dire, non c'è più un fronte che bene o male è in grado di portare un attacco a un mondo meno sviluppato, tutto compatto insieme, perché quando si tratta di aprire dei territori, quando si tratta di aprirsi la strada verso la, la predazione delle risorse, verso la predazione delle risorse anche umane, il fronte non si divide. Si divide quando questi territori sono aperti, quando c'è la possibilità di arrivare a stringere in pugno quello che si è cercato di avere a disposizione. Quindi a questo punto i flussi migratori sono intersecati con questo, chiamiamolo fenomeno, con questa tendenza dei paesi capitalisti, imperialisti, occidentali, possiamo sprecare tutti gli aggettivi, il concetto sempre quello è, a mettersi in competizione e in concorrenza, perché ciascuno vuole la sua fetta, possibilmente vuole anche le fette degli altri, se possiamo considerarle degli altri. L'ENI ha una fetta in Libia che la Francia pretende, è la fetta dei libici, ma di fatto è la fetta italiana dal punto di vista capitalista, no? Allora, quindi non è un problema in sé, non possiamo trattare di migrazioni senza trattare del quadro generale e del quadro di guerra globale che viene portato avanti nei confronti delle popolazioni, in questo caso africane, stiamo parlando di Italia, di Europa, parliamo delle popolazioni africane. Quindi uno degli effetti di questa controglobalizzazione è la competizione tra multinazionali e tra potenze globali che sostengono parte o tutte queste multinazionali. Molte sono basate in diversi paesi, ma hanno pur sempre un centro quando si tratta di muovere un esercito. Ed è una cosa che ormai dobbiamo ricordarci, perché parliamo di multipolarismo in questo senso. Il capitalismo è pur sempre uno. I suoi poli di contesa, la concorrenza interna, è invece connotata e viene connotata in questa fase dalla possibilità di muovere gli eserciti, flussi e militarizzazione. La stessa cosa, cioè il problema dei flussi migratori è attualmente un ottimo collante, un'ottima possibilità, cioè apre la possibilità sul terreno per scontri armati che per ora avvengono attraverso guerre locali o anche regionali in certi casi, ma prevalentemente locali. Ciascuna potenza ha i suoi provvisori alleati, nel caso della Libia ha le sue milizie, teniamo conto che gli italiani le pagano tutte le milizie, sia attraverso canali teoricamente legali, perché il governo riconosciuto dall'ONU non ha un esercito di fatto, controlla, ha delle milizie alleate che, dal momento che gli italiani pagano il governo Sarraj per controllare i flussi, il governo Sarraj con i soldi italiani paga le milizie, altre vengono pagate direttamente, altre vengono pagate dall'ENI, abbiamo già credo fatto delle serate su questo, le faremo forse ancora. Per ora c'è la possibilità di scontrarsi attraverso la guerra altrui o attraverso la mobilitazione di milizie locali, ma i fronti si stanno componendo, si sta componendo a grandissime linee un fronte orientale e un fronte occidentale, un fronte imperialista orientale, pensiamo a tutti gli interessi che la Cina ha in Africa, pensiamo al fatto che la Russia, come ha una base militare in Siria, la vuole in Libia. Ci sono interessi concreti che convogliano un fronte, che coagulano un fronte orientale e un fronte occidentale che stanno avvicinandosi sul terreno. La possibilità che non arrivino a confliggere è relativa obiettivamente, così come è relativa la possibilità che gli stessi stati europei non si dividano su due fronti opposti. Francia e Italia sul momento, benissimo. Visegrad e europeisti sul momento. Ma gli interessi in Africa sono enormi e i competitori in Africa non sono solo europei. C'è da tenere conto che un confronto militare è diventato possibile. Ora, a questo punto, sull'Africa è ovvio che confluiscono, confluiscono non solo eserciti, perché per ora sono dei piccoli avamposti, piccoli relativamente, perché gli Stati Uniti hanno qualche migliaio di unità in Niger, la Francia ne ha un migliaio, l'Italia ha dei piccoli contingenti, ma teniamo conto che sono piccoli contingenti estremamente specializzati. In tutti i casi, dal momento che l'esercito non è più il garante dei confini della nazione, ma è il garante degli interessi delle imprese private e pubbliche, ovunque essi operano, come diceva Ivo, cazzo, so perché ti chiamo Ivan stasera, devi avere il terribile accidente. Allora, arrivano armi, arrivano basi, vuol dire che sul piano interno queste armi devono essere comunque prodotte, devono essere comprate, devono essere commercializzate, vuol dire che l'esercito deve essere riorganizzato in funzione di questa possibilità, di questa flessibilità negli interventi, vuol dire che i mezzi militari vanno ammodernati. Di questa caserma in lavoro intenso, tutta la società a questo punto fa parte. Fa parte perché ne paga i costi con l'aumento delle spese militari, la contrazione delle spese sociali, il controllo del territorio, il coordinamento, la supervisione della ricerca nelle università, la guerra sociale dei quartieri, il controllo estremo del territorio, ma tutti quanti noi, tutta quanta la società fa parte di questa caserma, perché perché è a questo punto subordinata strutturalmente e ideologicamente al multipolarismo industriale e culturale, al militarismo industriale e culturale. Viene solo da dire che vorrei almeno dire, almeno sfidiamo l'ideologia della democrazia totalitaria, almeno sul piano dell'informazione e dell'internazionalismo, della solidarietà internazionalista.
Visconte?
Dopo.
Allora, io vorrei trattare un aspetto, se vogliamo, particolare di questa militarizzazione di cui si è parlato adesso, e cioè la guerra dei droni, di cui si è tenuta qui qualche mese fa anche una serata dedicata a questo. Però io tratterò un episodio particolare di questa guerra. Che viene comunemente chiamata Battaglia di Sirte. Ora, che cos'è stato questo? Nel 2015, più o meno, in quell'anno lì, le milizie dell'ISIS conquistarono un caposaldo a Sirte, che è una città libica sul mare, diciamo è anche un centinaio di chilometri di costa più o meno intorno a questa città, e da lì svolgevano, ovviamente, oltre a esercitare un controllo dittatoriale sul territorio, però esercitavano ovviamente i loro commerci, che potevano essere di petrolio, di armi, di droga, insomma di tutto quello che era necessario per il loro mantenimento. Ora, è difficile dire quale fosse la consistenza militare di queste milizie. Diciamo, possono essere dell'ordine di migliaia o una decina di migliaia, adesso non è chiaro. L'armamento di cui possedevano, diciamo, non era eccelso, ovviamente. Diciamo una forza militare, ma non come qualsiasi milizia che c'è in quei territori lì. Tant'è vero che poi l'anno successivo, cioè nel 2016, nell'estate vennero sbaragliati e buttati a mare, diciamo, dalle milizie di Misurata, appunto, che allora erano fedeli al governo Serraggi. Adesso non lo so perché le cose cambiano, però allora comunque erano fedeli. Furono buttati a mare quelli dell'ISIS, molti scapparono, cioè si dettero alla fuga, e questo, diciamo, sono cose abbastanza note. Quello che non era noto era l'intervento, le missioni dei droni che parteciparono a quella battaglia. E qui la cosa è venuta fuori recentemente con un insospettato articolo di Repubblica, la Repubblica del 21 giugno di quest'anno, che diciamo, ha quantificato in generale le missioni dei droni partono da Sigonella. Questo è accertato, cioè ci sono documenti in merito, cioè in realtà la base militare di Sigonella dipende dagli Stati Uniti, cioè hanno praticamente un'extraterritorialità. Esiste un accordo con il governo italiano che dice, in teoria, che questi droni andrebbero impiegati solo in caso di difesa, cioè di attacco nei confronti di navi militari degli USA, eccetera, eccetera, no? Ma non per un attacco, diciamo, per una forma di attacco. In realtà da lì sono partiti più di 500 attacchi con i droni rivolti alla Libia. E c'è un particolare. Nel 2011, per eliminare il regime di Gheddafi, gli attacchi, secondo fonti ufficiali, furono 145. Secondo altre fonti furono 241 in 6 mesi del 2011. Nel 2016, per polverizzare le milizie dell'ISIS nella città di Sirte, furono impiegati 300 attacchi, o più, qualcosa in più. Sembrerebbe uno spreco da un punto di vista economico, diciamo in teoria, visto la consistenza dell'obiettivo. Però diciamo i dati sono questi, se li dice la Repubblica c'è da crederci. La stessa Repubblica conclude, cioè uno direbbe sono i soliti americani imperialisti che vogliono imporre il loro dominio, eccetera. L'articolo comunque si conclude dicendo: le missioni dei droni non contribuiscono a stabilizzare la situazione né a sconfiggere il terrorismo anche in Libia. Il caos continua a crescere e nuove cellule fondamentaliste prendono le armi. Questa è la conclusione dell'articolo della Repubblica. Quindi c'è da chiedersi come mai un così gran numero di armi, che poi i droni portano i missili ovviamente, non è che sono solo i droni, li usano. Come mai un così alto numero di missioni rispetto a un obiettivo che tutto sommato non era così grosso? Sembrerebbe, sempre secondo questo articolo, che fra le macerie di Sirte sarebbero stati contati i cadaveri di 900 miliziani dell'ISIS. Gli attacchi dei droni ovviamente continuano, anche se ne sa poco. Quindi contro chi? Contro qualche gruppo di miliziani isolati, che tutto sommato sarebbe anche, se per far fuori qualcuno non basterebbe anche un sicario ben pagato, non credo che manchino in questo caso, però si usano i droni. Contro qualche tribù, banda armata, eccetera, eccetera, senz'altro, ma appunto, come diceva Repubblica, il caos così aumenta. Contro la popolazione civile, certamente, vengono classificati come effetti collaterali e via. E allora, diciamo, la causa di questo, fra virgolette, spreco va ricercata, secondo me, nel fatto che quello che una volta noi chiamavamo, penso che ci sia ancora così, il complesso militare industriale, parole che risalgono al 68 o anche prima, però in America il movimento prima del 68 ha avuto dei grossi scontri, diciamo, su questo fronte, no, del complesso militare industriale ai tempi della guerra del Vietnam. Complesso militare industriale che è formato quindi da militari ma anche da industrie. Abbiamo in Sardegna, adesso non ricordo, RVA, una fabbrica tedesca che produce i missili per l'Arabia Saudita che avevano impiegati in Yemen tranquillamente, quindi nonostante che la Costituzione, fra virgolette, vieti queste cose, però si fanno. Quindi il complesso militare industriale ha la necessità di riprodursi in maniera allargata, se vogliamo, perché queste armi, una volta fabbricate, devono essere usate, devono essere diciamo di nuovo, fatte di nuove, più potenti, eccetera, eccetera. Oggi, di pochi giorni fa, la notizia che il governo italiano ha ordinato altri 8 F-35, aereo peraltro di dubbia utilità, perché uno di questi aerei è caduto negli Stati Uniti così da solo, senza che, quindi anche inefficace. Comunque, diciamo, la cosa deve andare avanti. Quindi la riproduzione allargata del complesso militare industriale che investe, come sappiamo, anche la ricerca scientifica. La ricerca scientifica ha sempre avuto in ambito militare le più grandi scoperte sono state fatte lì, poi passate al civile. Per esempio il computer, la macchina di Turing, di cui si è stato fatto anche un film, è stata inventata per decodificare i codici nazisti, per esempio, no? E quindi la riproduzione allargata va avanti e questa, diciamo, è un motivo per cui l'antimilitarismo, la lotta antimilitarista deve andare direttamente sui luoghi dove vengono prodotte queste armi. Adesso c'è una manifestazione il 27 a Solbiate Olona dove c'è una... dove c'è una base NATO, insomma, bisogna concretamente andare sul campo per ostacolare questi processi di militarizzazione.
Sì, no, farò solo un appunto che, parlando di complesso militare industriale, mi è fatto venire in mente che c'era un altro complesso militare industriale che grazie al loro contributo si è dissolto, quello dell'Unione Sovietica. Così vediamo se si danno da fare anche questi. Beh, insomma, comunque notevolmente ridimensionato. Come vuoi. Va bene.
Datemi sempre.
Come vuoi te?
Allora, questa la guerra che si è diventata al centro, che sta sempre diventando centro, però no. Che ci vuole?
Perché siccome poi dopo se qualcuno la vuole sentire in streaming, basta che si collega al 18 e può risentirla, però se uno non parla dentro lì... Non...
Va bene, va bene. No, dicevo che la guerra sia il cuore del, intendiamoci come movimento, eccetera, eccetera, dell'imperialismo, in particolare in certi momenti come l'attuale. Condivido pienamente quello che il compagno Ivo ci ha fatto proprio, ci ha delle cose. E che la guerra sia nella quotidianità delle città, Milano è un esempio. Sì, sì, cioè non ci sono problemi su questo. E che anche cambia anche le questioni, perché anche interni, dico lo Stato italiano sarà lo Stato italiano, come, eccetera, ma rispetto a quello che sta succedendo, le operazioni finanziarie che vengono sempre più affidate all'Unione Europea passano sopra i ministeri italiani, che è un piacere naturalmente per loro. Ecco, questo perché proprio cambiano anche le cose, questioni qua, perché la NATO è potentissima proprio perché in Italia ci sono 120 basi della NATO, quindi puoi capire, no, tutti gli americani, poi lì ci sono dentro tutti. Sono dentro tutti, dai tedeschi, da Germania, Francia, tutti sono dentro questa NATO qua. Quella NATO lì è la stessa che sta militarizzando tutta dall'Ucraina, dal Mar Nero, fino ad Amburgo, fino alla Lettonia, tutto lì. Almeno sono una cosa. È che l'Italia ci partecipi un pochino così, comunque là sta militarizzando di brutto proprio per contenere, chiamiamolo come ci pare, l'imperialismo russo, certamente il capitale russo, che non si faccia troppo offensivo, che non si mette in testa diverse cose. Comunque lì ci sono dei giochi poi abbastanza grossi, che la Germania fa una cosa, cioè le potenze della NATO si muovono in con una certa autonomia, mentre l'Italia, almeno a me pare che sia molto schierata, è figlia dell'America e che viaggia. Tanto in Italia è 120 basi, ma mezza Sicilia è della NATO. Sigonella, io avrete detto anche voi, il Mosco, un po' di diffuso questa cosa qui, ma Sigonella è una bomba. Cioè anche la centrale che hanno fatto lì, dell'ascolto di tutto l'universo. Quindi l'Italia è dentro di brutto a questa cosa qui. Anche nella guerra la Libia ci ha partecipato, anche se non direttamente, beh, inutile, le conoscete meglio di me queste cose qua. Comunque c'è dentro, ci siamo dentro e ci siamo dentro anche noi, con il fatto che tanti milioni, cioè se metti che venivano dati alla sanità, venivano dati al rialzo del sud, che insomma c'è sempre, o anche il sostegno dell'industria, sostegno delle scuole, sostegno dell'università in Italia. Ce li sogniamo, anche a Milano si vedono i segni di questa miseria che è proprio totale, anche vedi anche malati che prima venivano, oggi non vengono più curati, si muore, per non parlare di quello che succede nelle carceri, che proprio sono figli di questa cosa, questa situazione qua, per non parlare dei quartieri anche, che un conto è, certo. E poi la miseria porta a occupare case, è tutto quello che avviene attorno a queste cose qui. E che giornalmente vengono anche sgomberate da questi militari che possono essere polizia, eccetera, eccetera. Per non parlare solo di quello che viene fatto sugli immigrati, ma anche proprio sulla quello che siamo noi, proletari italiani, che faceva accenno anche nell'introduzione del compagno. Ecco, allora anche contro questa cosa qua ci sono dei collettivi come il nostro, io adesso parlo del nostro, che ci siamo visti un po' così, non so come è andata a finire, ci siamo incontrati, adesso non è per fare propaganda, ma è solo per dire come nascono certe cose, ci siamo incontrati con dei collettivi greci e turchi, insomma anche dell'Europa, bulgari, ecco, albanesi, ci siamo incontrati ad Atene, chissà, eravamo là per altre cose, invece c'erano dei compagni turchi che erano in galera, perché lì in Grecia, perché erano richiesti dalla Turchia, come si dice, ne richiedeva l'estradizione, e siamo arrivati in contatto con questi collettivi così, ecco, che combattono giallo. Ecco lì, parlando, discutendo con loro, con un po' di difficoltà, ma si è arrivati a dire, beh, ma perché non ci muoviamo assieme? Cioè, sentire dire, muoviamoci contro qua, ma perché non ci muoviamo assieme sul Mediterraneo contro queste cose qui? Ecco che la manifestazione come questa qua di Solbiate nasce anche da questa, qui sto parlando di 6 mesi che stiamo facendo queste cose qua, sono anche difficili perché insomma bisogna anche essere, insomma un'altra, ci vuole una cosa, non sei più dentro al tuo quartierino, ma lì il Mediterraneo, il Mediterraneo è ben grande, c'è dentro la Sardegna e anche c'è dentro la Sicilia, c'è di brutto, come c'è dentro Taranto e tutto, ecco. Per cui riuscire che poi a scoprire anche con questi collettivi, insomma, ci siamo dati da fare e al punto di riuscire a mettere in piedi questa manifestazione a Solbiate Luna, proprio contro la Basanata, che fatto si è ulteriormente rafforzata. E anche prendere contatti con Namus, io dico la verità, c'ho anche la mia età, eccetera, eccetera, no? Però la Sicilia, come l'ho conosciuta, è stato lì 5 giorni, hanno fatto in agosto, questa, ci siamo trovati lì per un campeggio dove c'era anche contro questa base di ascolto, eccetera, eccetera, eccetera. C'erano anche altri collettivi di altre città, soprattutto di Catania, tutto lì. Ho capito, ma che la Sicilia è veramente una cosa, che la NATO è veramente il padrone della Sicilia. Cioè, la NATO vuol dire non solo gli americani, ma anche i militari, le cose. Ecco, che piuttosto che mettere a posto un ospedale lì a Palermo, ecco che fanno finanziamenti. Questo qui proprio è palese al 100%. Ecco, per cui è che la lotta contro la guerra è importantissima, no? Ma proprio anche per le condizioni di esistenza, di riproduzione della propria specie, della propria, e poi della propria sta in questo fatto qui di buttarla per aria, perché qui ci stanno portando via tutto, la guerra porta via tutto, perché porta via spazio, ambiente, insomma. Basta anche sentire la Sardegna, ecco, l'RVM ne è un esempio. Ecco, invece di produrre, produce bombe, andare a bombardarlo io e Mancia, abbiamo presente cosa sta succedendo. Ecco, contro questa cosa qua bisogna lottare e noi, ecco, ci siamo dati da fare questo. Era per dire solo queste cose qua. Grazie.
Francesco? Seduti in piedi come vuoi.
Allora, io volevo dire poco, però partendo dall'intervento introduttivo di Ivo, io penso che ci sia da fare un ragionamento. Noi tutti cerchiamo in qualche modo di fare politica, di intervenire su quello che è la guerra oggi, di come si sta muovendo, di come sta entrando. E come riuscire a comunicare questa cosa che noi percepiamo quotidianamente come una parte della nostra esistenza, che questa guerra avanza, a strati esterni a quei pochi che siamo qui questa sera, e cercare di dare degli elementi di valutazione, non perché, anche se hai ragione, in politica non è che vale molto, però vale se tu hai delle risposte da dare, degli elementi di approfondimento e così via. Noi ci troviamo in una situazione in cui la guerra avanza, avanza nel nostro quotidiano, avanza nell'immaginario che abbiamo, ma ci sono anche dei passaggi da capire di questo tipo di percorso, perché se noi ci limitassimo a raccontare quanto è cattivo l'imperialismo italiano, non penso che avremmo molto seguito. La maggior parte delle persone direbbe anche che fa bene l'imperialismo italiano, che bisogna andare lì a colpire, bisogna difendere i nostri interessi, eccetera. Bisogna entrare nel merito di queste cose. E qual è lo scontro politico che oggi c'è in Italia? Parto per dei punti. Lo scontro politico sulla questione della guerra passa trasversalmente sulla questione dell'immigrazione. La questione dell'immigrazione noi abbiamo, se ci andiamo a rappresentare quello che vediamo sui giornali, sulle radio, che ci sarebbe, concedetemi il condizionale, una posizione politica che finora adesso ha fatto l'accoglienza agli immigrati, è una posizione politica attuale del governo che invece blocca questa immigrazione e questa invasione. La prima cosa che noi dobbiamo cercare di capire, dimostrare e dire, come diceva Ivo prima nella relazione, è che questo avviene sul medesimo aspetto legislativo. La legge Minniti, il centro-sinistra del PD di Rifondazione Comunista e queste cose qua, ha creato i presupposti politici, giuridici e teorici per bloccare i flussi migratori, per perseguire gli immigrati in quanto tali, per creare la situazione che noi stiamo vivendo. Da qualche giorno quella testa di cazzo di Salvini ha fatto il suo decreto, ma si basa precedentemente su tutto quello che ha fatto Minniti. E oggi, se uno esce dalla particolarità del nostro ambiente, sente che ci sarebbe una battaglia in corso, perché ci sono quelli dell'accoglienza, cioè quelli che fino adesso hanno messo gli immigrati nei CIE, che farebbero l'accoglienza a differenza di questa gentaglia che adesso è al governo. Secondo punto che noi dobbiamo metterci in discussione su questa cosa: avviene questo traffico degli immigrati, allora chi è che sta facendo il traffico degli immigrati, chi è che finanzia, chi è che sovvenziona? Lo Stato italiano ha regalato 16 fregate alla Guardia Costiera Libica, che sono quelli che fanno il traffico degli immigrati, punto e basta. Non c'è da discutere. Se noi vogliamo trovare argomentazioni, ci sono una serie di trasmissioni televisive che ne hanno parlato, da Report, articoli, eccetera. Se volete li possiamo mettere in rete, tutte queste cose qua. Ma al di là del discorso fatto, gli immigrati sono carcerati, massacrati, resi schiavi dall'Italia, non dai libici. Cioè, uno mi può raccontare quello che vuole, ma non esiste che ci siano delle strutture di carcerazione a Sabra, nel centro della Libia, che non lo sappia il governo di Misurata, che non lo sappia il governo di Tripoli e che non lo sappiano i responsabili italiani, che stanno dando, ripeto, alle Guardia Costiera Libica, che sono quelli che fanno il traffico dei migranti, gratis le fregate per fare il controllo delle coste libiche. Questo qui è uno degli aspetti centrali dello scontro politico. Il resto sono palle. Noi dobbiamo cercare di dire questa cosa. L'ultima che voglio dire, perché sennò diventa troppo lunga, ci ha detto bene anche Ivo, secondo me, che noi per dover iniziare a parlare di questo discorso, alle volte se ti rivolgi agli esterni, tu dici che c'è una guerra contro i migranti, un po' difficile da spiegare, ma in realtà c'è. Noi dobbiamo entrare nel merito di una cosa che, forse, concedetemi questo paradosso, è un gioco, eccetera. Gli immigrati non ci sono. Gli immigrati sono una, come si può dire, una definizione linguistica che li va a incasellare in un posto che non esiste, che non è una realtà. Tu devi parlare di immigrati perché sono una condizione particolare su cui devi creare delle accoglienze o delle non accoglienze, eccetera. Noi abbiamo una realtà sociale di distruzione delle condizioni di riproduzione dell'esistenza, della vita delle persone, da qui al terzo, cosiddetto terzo mondo, che è bestiale, che è abissale. Nel cosiddetto mondo arretrato, milioni di persone se ne stanno venendo via perché ci sono le guerre, perché non mangiano, eccetera. E allora come le gestisci dal punto di vista capitalistico? Le gestisci con la repressione, le gestisci con gli eserciti, gli esercizi con questo. Se uno avesse la pazienza, la facoltà, non la facoltà, la voglia, magari mai è una cazzata mia, se si andasse a leggere Marx sul Capitale, parla che nella metà del Settecento dalle campagne vengono sportati via milioni di persone che diventano girovaghi, che non hanno più lavoro nei campi, in agricoltura. Cosa si fa con questi? Li si arresta tutti per girovago, si mette in grossi campi di concentramento e li si abitua al lavoro di fabbrica. In quella fase il capitalismo era ascendente, riusciva a assorbirli. Oggi noi abbiamo milioni di persone che sono poverizzate, eccetera, e cosa ne fai? Il nostro capitalismo non riesce a assorbirle. E militarizzi tutto il rapporto con loro, è un problema di ordine pubblico, carceri, CIE, eccetera, impedisci di venirli, fai morire al mare. È questa la guerra che è in corso. È una guerra che è contro il proletariato. Quelli non sono immigrati che hanno una condizione, sono proletari come noi. È questo il legame che noi dobbiamo ricostruire con loro. Noi abbiamo più da dirci, al di là della storia che hanno, ma quello che arriva qui è un proletario come chiunque qui lavori in una fabbrica, arriva nel mondo della precarietà che abbiamo noi. Sarà stato lì un insegnante. Se noi andiamo a vedere, poi molti di quelli che vengono qui hanno cultura e fondi superiori alla maggior parte del proletariato africano, perché se devi pagare i criminali che gestiscono i traffici, i soldi li devi avere, ma arrivano qui nudi, proprietari solo della loro forza lavoro e basta. Di fronte a questi noi siamo come loro, è questo legame che dobbiamo ricostruire. Sono qui non in quanto immigrati, ma in quanto proletari distrutti da un meccanismo che impedisce qualunque tipo di sviluppo in quei posti, che impedisce qualunque tipo di crescita, che impedisce qualunque... Non è. È la cosa più volgare, infame, secondo me. E quando si dice facciamo una differenza tra quelli che scappano dalle guerre e quelli che scappano dalla fame, perché uno deve morire di fame, è una morte migliore, una morte peggiore. Poi chiediamoci una cosa. Noi vediamo milioni di immigrati che stanno arrivando qua, ma questi sono una minoranza. La maggioranza è attorno al Ruanda, e attorno alla Siria, attorno alla Turchia, milioni stanno lì, perché la gente giustamente non viene qua perché ha voglia di farsi un viaggio e morire nel Mediterraneo, sta lì perché è più vicina. E quelli sono i proletari distrutti nelle condizioni di vita, pauperizzati, che prima hanno un'economia di sussistenza, e di questi non si dice niente, di questi non parliamo. Sono proletari come noi, come gli immigrati che arrivano qui e come gli immigrati che rimangono lì. E noi dobbiamo cercare di far capire che c'è un legame tra queste cose. E che ormai il capitalismo, nella sua crisi, è arrivato a un livello tale che per impedire questa cosa che produce giorno per giorno, non ha altra scelta bestiale, disumana, barbarica, che mandare delle fregate, delle navi a impedire che questi arrivino qui. Arriviamo a una legislazione che non ha fatto una testa di cazzo come Salvini, ma l'ha fatta Minniti, per cui le navi delle Onlus, che avranno tutto quello che possiamo dire, non possono andare lì a raccogliere questi che muoiono in mare, che muoiono di annegamento. E quando mi fanno le manifestazioni in difesa degli immigrati e dell'accoglienza, scusate, finisco qui, a me girano i coglioni.
C'è qualcun altro?
Ma due parole, due. Sul decreto Salvini.